mi dispiace che non ho avuto il tempo di farlo correggere l'italiano, allora, ma speriamo che comprendete almeno quello che lo Spirito Santo vuol dire al vostro cuore, lo comprendete sicuramente, l'altra cosa non è importante. Ma voi non sapete il tema che mi hanno chiesto di parlare, no? Non c'era scritto. Allora, difatti è una domanda. L'evangelizzazione dell'Oikos è ancora attuale? Io non so da dove e da chi è nata questa domanda. Ma indipendentemente da dove è nata e da chi è originata questa domanda, io voglio ringraziare il Signore che mi l'avete posto. Dal giorno in cui ho sentito qualcuno ponendo questa stessa domanda, 8 mesi fa infatti, mi ho messo a riflettere sul serio del nostro metodo di evangelizzazione. Voi oggi mi stiate offrendo l'occasione di dare voce alle mie ricerche e riflessioni senza pretensione di dare una risposta infallibile o definitiva. Io voglio esprimere un grande rispetto a tutti voi, leader di cellule di Sant'Eustorgio. Dal giorno in cui sono stato scelto vicepresidente dell'Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, io offro la messa quotidiana per tutte le cellule nel mondo e tutti i leader di ogni livello, e tra loro ci siete in modo speciale tutti voi. Per me Don Pigi è una persona speciale, ma sono molto consapevole che voi avete contribuito per la sua specialità. Senza di voi Don Pigi non poteva essere come tanti sacerdoti e parroci comuni. Se dico che in Don Pigi ho trovato l'incarnazione dello Spirito e visione che il Signore aveva messo nel mio cuore già da anni prima che lo ho incontrato, vi dico sinceramente che in voi, nella comunità parrocchiale di Sant'Eustorgio, ho visto la parrocchia missionaria piena di gioia e di passione per Gesù e per farlo conosciuto e riconosciuto come l'unico salvatore dell'uomo. Quello che ho detto a Don Pigi al suo compleanno 2 settimane fa, posso dire anche a voi. Voi mi avete ispirato, incoraggiato e aiutato a capire tante cose che, anche se li sentivo, non avevo ancora capito. E sinceramente, nello stesso modo, guardo al vostro parroco attuale, per me anche Don Giorgio, mi dispiace che è presente, per me anche Don Giorgio è una persona speciale e lo siete rendendo speciale pure voi. Per questo sento libero di condividere con voi una cosa molto personale, che non condivido con tanti, con altri. Così tanto vi stimo. Io sono in una fase della mia vita personale in cui mi sono sfidato da tante domande fondamentali. Mi sento come in un terremoto. È una cosa strana, pregate per me. Mentre in discussione, mettere in discussione le cose fondamentali non è un gioco. Per uno che è stato sempre sicuro e convinto, dovrebbe essere preso la testa a chiedere la validità delle sue convinzioni, a dubitare delle fondamenta su cui ha costruito una vita o una missione. Ma guardate, voi non sapete del mio presente stato d'animo. E mi avete posto un'altra domanda così fondamentale per il senso di essere qui. Quello che ci ha radunato per questo ritiro è il fatto che noi siamo coinvolti in questo metodo dell'evangelizzazione dell'Oikos. Ma se questo metodo non è più attuale, allora dobbiamo cercare un'altra ragione per giustificare la nostra presenza. 3 settimane fa il Signore mi ha dato la grazia provvidenziale di fare un ritiro guidato da un gesuita. Mi presentavo così, con tutto scossato. E la mia guida spirituale ha cercato di aiutarmi a capire, innanzitutto, che non c'è niente da spaventare dalle domande. Poi lui mi ha dato questa interpretazione che condivido con voi, perché penso che è molto rilevante a questa nostra riflessione. Lui mi ha detto che mettere in discussione le cose fondamentali o dubitare della loro rilevanza o veracità può essere un segno di purificazione, da cui uno diventa più convinto. Non dici ai terremotati di non aver paura, perché questa esperienza è come una doccia da cui escerà più comodo. Io non mi sento così sicuro, e può darsi che anche voi non vi sentite così sicuri. Ma quello che mi ha dato la mia guida spirituale, sento il dovere di dare a voi. Non aver paura di questa domanda. L'evangelizzazione dell'Oikos è ancora attuale? Se ci siamo presentati con questa domanda, che non l'abbiamo inventato o generato noi, può darsi che stiamo vivendo veramente un kairos, in un momento di grazia. Può darsi che il Signore ci sta offrendo un momento di purificazione, anche prima che da un mese iniziamo la Quaresima. Può darsi che abbiamo lasciato tante cose buone e valide che ci alienassero. Può darsi che il Signore ci sta chiamando a sperimentare come una nuova nascita, una risurrezione, per quello al quale Lui ci ha chiamato. Pensate un po', quali ragioni potrebbero causare questa domanda? Io ho sentito parlare di 4 situazioni reali e comuni, specialmente nel nostro continente europeo, forse con l'eccezione di Sicilia. La prima ragione: perché sta diventando difficile apportare nuova gente nella cellula? Secondo, perché la moltiplicazione sta diventando raro? La terza, perché sta diventando sempre più difficile evangelizzare l'Oikos? E poi, perché ci sono altri metodi, programmi o corsi che stanno riuscendo a pescare i lontani molto più efficacemente? Notate che c'è dietro queste ragioni. Innanzitutto, la mancanza di risultato. Forse nel passato abbiamo visto dei risultati e adesso sono andati a secco. Poi si sente la preoccupazione su dei numeri e un spostamento di attenzione dal nostro mandato di evangelizzare alla crescita della cellula è l'aumento dei suoi numeri, che in realtà non fanno parte del nostro mandato. Finalmente noi ci accorgiamo che spesso questo ci conduce a guardare fuori ad altre esperienze che sembrano più efficaci, più facili e che danno risultato più immediato. Allora, veramente questo ritiro è provvidenziale. Questi due giorni sono una grazia molto grande e molto opportuna. La prima grazia che il Signore ci ha dato è di fermarci un po', di ritornare all'esperienza originale e a trovarci insieme come quei 120 discepoli intorno a Maria al giorno di Pentecoste, e a ricordare quella bomba, la parola che usiamo noi, che ci ha colpito quando siamo stati affascinati da questo metodo di evangelizzazione. Ricordare è sempre un movimento indietro, verso il passato. Nella sua seconda lettera a Timoteo, San Paolo parla del bisogno di ravvivare la grazia originale ricevuta. Se uno desidera andare avanti con un rinnovato entusiasmo e determinazione, deve rafforzare il legame con le radici. Mentre facendo così, non voglio essere noioso a ripetere le cose semplici che l'abbiamo sentito e predicato tante volte, anche se non è mai inutile ricordarli. Ma voglio parlare degli stessi principi alla fondamenta del nostro metodo, forse in modo nuovo e più approfondito. Poi voglio prendere un passaggio del Vangelo che mi pare molto originale, che ci può aiutare a rispondere questa domanda. Innanzitutto, vi voglio invitare a ricordare la vostra esperienza originale, quella che vi ha condotto alla cellula di evangelizzazione. A Palermo usano l'espressione il primo impatto, cioè il momento d'affidamento a Gesù, diciamo, ossia il vostro battesimo nello Spirito. Allora, qual era il tuo primo impatto? Quando, come hai deciso di affidarti completamente a Gesù? In quale circostanze hai ricevuto il battesimo nello Spirito? Voi mi capite? Io non sto chiedendo delle emozioni o sentimenti che avete sperimentato. Quelli sono come l'accessorio. No, quello che è più importante e rilevante a noi è l'effetto che quell'impatto ha avuto nella tua vita. Quello che ci serve per capire se l'evangelizzazione dell'Oikos è ancora attuale o no, è la tua attitudine prima dell'impatto e la tua attitudine dopo l'impatto, ossia che differenza ha compiuto in te lo Spirito di Cristo. Dopo questa nostra riflessione avrete tempo di condividere tra di voi in piccoli gruppi. Anche se il battesimo nello Spirito è stata un'esperienza personale e unica, una diversa di quella di tutti gli altri, ma se diamo un po' di attenzione, ci accorgiamo che fondamentalmente era un'esperienza comune. Cioè, noi siamo diversi uno dall'altro, ma lo Spirito di Cristo è unico. È molto importante realizzare che al di là della tua, della mia, della nostra esperienza personale, c'è una mano divina c'è un progetto da parte di chi è il Signore della storia. Noi siamo frutto della nostra società e cultura contemporanea. Noi siamo parte di questa epoca che secondo Papa Francesco sta per finire. Noi siamo in questo momento dove una nuova epoca sta per nascere. Papa Francesco usa questa parola di epoca perché tutta l'umanità sta in un momento transitorio, molto radicale, perché tocca tutto il suo essere, tutti gli aspetti della sua vita terrena. Io penso che quello che è successo nella mia vita 40 anni fa, quello che è successo nella tua vita non so quanti anni fa, quello che è successo nella nostra vita negli ultimi 50 anni, fa parte di quello che sta succedendo in tutta l'umanità. Se vogliamo capire in che cosa consiste questo cambiamento di epoca, basta riflettere non tanto in modo artificiale, ma in modo profondo a quello che è successo nella nostra vita personale, quello che la chiamiamo conversione o cambiamento di mentalità. Gli aggettivi che tanti, non solo i papi, anche santi, di questi ultimi 50 anni, ma anche persone saggi di ogni disciplina, storici, filosofi, psicologi, psicologhi, scrittori, eccetera, danno alla nostra cultura, le parole che usano per descrivere la nostra cultura, come individualismo, frantumazione, attivismo, produzione, robotica, possono facilmente descrivere la nostra situazione disperata, in cui ci trovavamo quando il Signore è entrato tempestivamente nella nostra vita personale. Almeno io vedo questo nella mia esperienza personale. Oggi sta crescendo in tutta l'umanità la sete per riscoprire il valore personalistico dell'uomo, il valore della comunione, il valore dell'essere e del stare insieme. Si parla della misericordia e della solidarietà, cose che è molto difficile trovarli anche tramite quelli che parlano tanto di essi. Ma il fatto che oggi tutti stanno parlando della misericordia, della compassione, della solidarietà, è molto significativo. Ma ditemi voi, non è questo che è successo nella nostra vita personale grazie all'intervento potente e gratuito dello Spirito di Dio? Nonostante il mio grande desiderio sin da piccolo per fare il prete, mi trovavo a vivere in una solitudine terribile, anche mentre vivevo con un gruppo di giovani al seminario. La mia vita era totalmente frantumata. La mia mente mi spingeva a una direzione, mentre il mio cuore alla direzione opposta. Stavo in una situazione per studiare la teologia e io scrivevo il teatro, sto confessando. Per scappare dalla mia solitudine e dalla mia mancanza di senso di vita, della vita, cercavo di essere impegnato in tante attività e anche se li faceva con altri, non li calcolavo. Quante volte mi sono arrabbiato e litigavo perché per me l'importante era il fare, e il fare a modo mio, piuttosto che la comunione con gli altri. Non per niente che ho vissuto una disperazione intollerabile. Ma che trasformazione è successa nella mia vita quel 26 giugno 1977? grazie a quell'amico anziano di nome Angela, è vero? Di quella preside di scuola superiore e di quelli due norvegesi luterani. Già dire questo manifesta la differenza. Io sono sicuro che ognuno di voi potete dire lo stesso. Tu sei qui grazie pure a qualche persona particolare, a qualche angelo, o più di una. Ma tu devi riconoscerli. La solitudine di Speranza va distrutta dalla comunione dei fratelli, che si hanno lasciato usare come strumenti di grazia del Signore, ma non c'è altro modo. E non si può essere un altro modo. Lo Spirito Santo è la stessa comunione del Padre misericordioso e del Figlio, fatto uomo per essere immolato per noi. Se l'epoca che sta per finire è una caratterizzata dall'individualismo, la nuova epoca che avviene sarà una epoca caratterizzata dalla persona, dalla comunione. Mentre l'individuo è un uomo chiuso in se stesso, la persona è un uomo in relazione con altri, un uomo che esce da se stesso verso gli altri, un uomo sempre in uscita, per usare le parole di Papa Francesco. Se l'epoca che sta per finire è una caratterizzata dalla frantumazione, la nuova epoca che sta nascendo sarà una che crea comunione su comunione e porta tutto all'unità. Se l'epoca che deve finire è una caratterizzata dal fare, dall'attivismo, dove il valore di ogni uomo è calcolato dalla sua capacità produttiva e allora facilmente scartato e scambiato per un robot, la nuova epoca sarà una epoca dove scopriamo di nuovo il valore dell'essere, il valore di ogni persona in se stessa, e non per quello che fa, per quello che ha o per quello che è capace di fare. Non era questa la conversione o trasformazione che abbiamo vissuto quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù e abbiamo aperto tutte le porte del nostro cuore allo Spirito Santo? Ricordate l'effetto di quel primo patto o incontro personale con Gesù. Io non sono sposato, ma capisco bene quando una coppia di nuovi sposi parlano della loro luna di miele. Io ho vissuto un anno di gioia, pace e amore indescrivibile seguendo il mio affidamento a Gesù. Poi, come dice Papa Francesco nell'Evangelio Gaudium, ho sperimentato la fiamma ardente che bruciava il mio cuore con una passione irresistibile di condividere questa esperienza con tutti quanti che incontravo. Io non conoscevo ancora della parola oikos, forse neanche voi, ma da 15 anni prima i miei occhi erano già aperti ai miei parenti, ai miei vicini di casa, ai miei compagni e ai miei amici, persone che prima non mi interessava di loro, ero insensitivo per loro. Ma adesso sono diventati più importanti di tutto quello che faccio e di tutto quello che fanno o non fanno. Infatti, anche 10 anni prima che ho sentito per la prima volta della parola accelerata, sognavo di una piccola comunità dedicata all'evangelizzazione e rinnovamento della parrocchia. Infatti, questa è diventata la mia opera. Radunare insieme delle persone che cercano o hanno una relazione personale con il Signore e vogliono vivere e crescere in questa relazione insieme ad altri fratelli. qualche anno fa è venuto al nostro seminario di Sant'Eustorgio, tanti di voi ricordate, il cardinale Scola, ed ha fatto una riflessione molto bella e molto rilevante a noi. Lui ci ha detto che se noi parliamo di metodi di evangelizzazione dobbiamo stare attenti, perché la validità di ogni metodo sta nella sua conformità all'unico metodo di Gesù. Poi ha spiegato in che cosa consisteva il metodo di Gesù. Ditemi, qual era il metodo di Gesù? Il metodo che Gesù usava per evangelizzare. Quale canale o strumento usava? Sapete quale? Il più semplice, quello che esisteva da sempre, le relazioni. Gesù non ha costruito niente, nessuna sinagoga, nessun tempio, nessun oratorio, non ha organizzato nessuna attività, nessun'opera, nessuna scuola, nessun ospedale, nessun campo. Gesù viveva con la gente, ha speso tutta la sua vita con la gente, prima a casa con i suoi, poi nelle strade, nei campi, lungo il mare, e in quei luoghi dove incontrava la gente, come la sinagoga, i luoghi dei pescatori o dei contadini. Gesù curava le relazioni, creava delle relazioni, andava a cercare nuova gente, con chi poteva iniziare relazioni nuove. Gesù parlava, ascoltava, dialogava, predicava pure alle folle. Ma siete attenti, perché a noi piacciono i numeri ed abbiamo allergia per i piccoli numeri. Tanto vero che i grandi numeri ci fanno impressione e non ci accorgiamo la loro delusione. Uno ha fatto un studio su quanto tempo Gesù passava con le folle e quanto tempo passava con le persone individuali o in piccolo gruppo, come il gruppo degli discepoli. Ed ha scoperto che Gesù passava solamente 20% del suo tempo con le folle. Gesù è maestro delle relazioni con le persone. Li ascoltava, leggeva i loro cuori, era sensibile ai loro pensieri e ai loro desideri e ai loro bisogni e ferite. Qualche volta anche prima di poter esprimerli. Allora, cardinale Scola ha capito bene il nostro metodo, come un metodo profetico che sta chiamando tutta la Chiesa che esiste per evangelizzare, a scoprire la metodologia semplice di Gesù e a liberarsi da tante complicate che oggi stanno rivolgendo contro di se stessa con i tanti abusi. O altrimenti voleva metterci alla guardia di non rendere il nostro metodo in un sistema complicato di organizzazione, progetti e programmi, così da perdere il valore o da svalutare le relazioni quotidiane. C'è una parabola di Gesù molto interessante, ma spesso abusata e misinterpretata, specialmente dai politici. È quella del buon samaritano. Voi ricordatela, è molto famosa, anche se si appare solamente nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, 25 e 37. Lo sfondo della parabola è il riassunto del decalogo di Mosè, che il dottore della legge li ha riassunto in uno: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ma come accade spesso con i dottori, i filosofi e tutti i pensatori che perdono il sapore, le vitamine e la sostanza del cibo nel guardarlo, osservarlo e analizzarlo. Questo qua voleva che Gesù specifica a lui chi era il suo prossimo. Allora, anche se in questa parabola la parola oikos non si trova, è per quello che ci sfugge nel nostro manuale d'addestramento leader, in realtà è una parabola molto fondamentale al nostro metodo. In realtà si parla di una delle categorie che comprende il nostro oikos, i nostri vicini, il nostro prossimo. Allora, per intendere bene, specialmente tra di noi, possiamo liberamente usare la parola oikos, anche perché in verità tutte le categorie del nostro oikos, non solo i vicini di casa, ma anche i parenti, i nostri colleghi e i nostri amici, sono il nostro prossimo. Allora, notate come Gesù, da buon educatore, molto saggio, con la parabola del buon samaritano, ha rovesciato la domanda del dottore della legge. La sua domanda era: e chi è il mio prossimo? Noi stiamo cercando di rispondere a un'altra domanda. L'evangelizzazione dell'oikos è ancora attuale? Le domande qualche volta sono pericolose, perché una domanda messa male può ricevere una risposta errata. Pensate un po', se qualcuno chiede chi è il mio oikos, come rispondi tu? Tu fai la lista dell'oikos e metti i nomi dei tuoi parenti, dei tuoi vicini di casa, dei tuoi colleghi di scuola o di lavoro e i tuoi amici. Poi noi siamo addestrati a mettere i nomi solo di quelli che tu vedi regolarmente, almeno 2-3 volte alla settimana, vero? Noi sappiamo che quando uno fa così finisce con una lista di circa 20 persone. Fatto così tu avrai la risposta chiara, ben definita e chiusa per la domanda: chi è il tuo oikos? Osservate, per dare un esempio, fatto così, il mio nome certamente non appare in nessuna vostra lista. È vero? E voi non pregate per me. E voi non servitemi. E voi non annunciate la parola di Dio a me, perché io non sono parte del vostro. Allora Gesù che cosa fa? Lui mette in scena un prete, un levita e un samaritano che passano di fronte a un disgraziato giudeo che aveva non solo una ferita, ma era coperto di ferite. Questo è un dettaglio molto importante per noi e per il nostro metodo, che parte dalla ricerca della ferita e dall'uscire di se stesso a guarirla. Ma a parte questo, può darsi che il nome di quel disgraziato giudeo sarebbe apparso nella lista dell'oikos di quel prete o di quel levita, può darsi. Ma sarebbe molto improbabile che apparse nella lista del samaritano, che era straniero per il giudeo, come sono io per voi, anche se non c'è paragone, perché era straniero di una maledetta razza pure. Intanto, colui che si avvicinava a curare le ferite del povero giudeo è stato quel samaritano, proprio quel samaritano. Secondo la mentalità del dottore della legge, e forse secondo la nostra mentalità, non avrebbe mai fatto parte del suo oikos, del suo prossimo. Allora Gesù ha rovesciato la domanda del dottore della legge e a ciascuno di noi: chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei brigati? In altre parole, non chi è il tuo prossimo, ma di chi stai facendo prossimo, capite? Non chi è il tuo prossimo, ma di chi tu stai facendo prossimo. Oikos. Questa domanda non porta ad una lista chiara, ben definita e chiusa. Guardando all'oikos così, non arrivi mai a dire: io ho esaurito il mio oikos. Ho sentito questa espressione. Io ho fatto tutto il percorso dell'evangelizzazione con ciascun membro della lista del mio oikos. Ho sentito pure questa reazione. Se tu hai esaurito il tuo oikos, allora vai oltre il tuo cerco. Vai all'incontro di nuove persone e diventi tu il loro oikos. L'oikos non è solamente quello dato, ma può essere pure quello che tu scegli di far incontrare. Prima di concludere, voglio fare riferimento a quello che ha detto Papa Benedetto XVI al terzo capitolo di quella enciclica storica Lumen Fidei, sostanzialmente scritta da lui, ma pubblicata da Papa Francesco. In quel capitolo, Papa Benedetto XVI prende ispirazione da quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anche io ho ricevuto. Lì Papa Benedetto fa un grande apprezzamento al ruolo della famiglia per la generazione e la crescita della fede. Lui spiega che la fede non nasce attraverso l'insegnamento, la catechesi, le omelie e corsi di formazione. La fede, e sto citando l'articolo 37, la fede si trasmette, per così dire, nella forma del contatto da persona a persona, come una fiamma si accende da un'altra fiamma. I cristiani, nella loro povertà, piantano un seme così fecondo che diventa un grande albero ed è capace di riempire il mondo di frutti. Cito pure l'articolo 38. La persona vive sempre in relazione, viene da altri, appartiene ad altri, la sua vita si fa più grande nell'incontro con gli altri, e anche la propria conoscenza, la stessa conoscenza di sé, è di tipo relazionale ed è legata agli altri che ci hanno preceduto, in primo luogo ai nostri genitori che ci hanno dato la vita e il nome. E poi nell'articolo 40 lui dice: la fede infatti ha bisogno di un ambito in cui si possa testimoniare e comunicare, e che questo sia corrispondente e proporzionato a ciò che si comunica. Per trasmettere un contenuto meramente dottrinale, un'idea, forse basterebbe un libro o la ripetizione di un messaggio orale. Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua tradizione vivente, è la luce nuova che nasce dall'incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, nel cuore, coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio e con gli altri. Mi pare che la nostra riflessione ci porta chiaramente alla conclusione che niente può prendere il posto delle relazioni come l'ambito ideale per evangelizzazione effettiva e duratura. Il maligno sa bene, meglio di noi, la dinamica dell'evangelizzazione e non dovete mai aspettare che ci sarà qualche momento quando uno che prende sul serio il grande mandato avrà un sospiro di tranquillità, dove non sia attaccato da lui. Il momento che vi troverete respirando un po' di serenità, dovete mettersi alla guardia, perché o avrete diventato pigri nel vostro impegno di evangelizzazione, o perché c'è una imboscata, il maligno è riuscito a nascondere bene. Allora servono altri metodi, programmi e corsi di evangelizzazione. A chi è appassionato per evangelizzare, San Paolo dice, come ha detto a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, annunzia la parola, insisti in ogni occasione, opportuna e non opportuna. Se stiamo parlando del bisogno di fare oikos, non soltanto di fermare alla lista del nostro oikos riconosciuto, allora tutto quello che ci può portare a creare o iniziare nuove relazioni, nuovo oikos, è utile. Poi questi metodi, programmi e corsi possono servire certamente per la nostra crescita e formazione e per la crescita e formazione dei membri della nostra cellula. Io sto parlando con leader di divisione, leader di area, come un fratello ai suoi fratelli e sorelle, sai? Così li considero. Spero che mi capite bene. Non è mio compito a fare discernimento della validità di altri metodi, programmi e corsi di evangelizzazione, neanche se uno può essere chiamato a dedicarsi a questi. Ma mi interessa molto il discernimento di quanto noi o qualcuno di noi può sentire inclinato ad impegnarsi nell'organizzazione di altri metodi, programmi e corsi di evangelizzazione pure. Ad un leader di cellula di evangelizzazione, dietro una tale inclinazione può essere nascosta una tentazione molto sottile, perché se questo eventualmente ti conduce a trascurare la cura delle tue relazioni attraverso i quali tu stai evangelizzando e trasmettendo la fede e per cui sei stato chiamato, allora qualcosa non va. Ma la nostra responsabilità è più grossa, perché noi non dovremmo dare conto solo della missione a noi affidata, ma pure della cura che stiamo dando alle persone che sono stati affidati a noi nella cellula di evangelizzazione. Anche qui il maligno è molto astuto. Lui sa che se riesce a sfocare la visione del leader, lui sguida tutta la cellula. Ma di questo parliamo domani.